fatto intervento prima comunque a dico... Allora, appunto, cerchiamo di fare un'analisi di come, diciamo, il copyright ha limitato la diffusione della cultura prendendo spunto, raccogliendo gli spunti anche del terremoto del ragazzo precedente. E per cominciare a capire come il copyright è nata l'esigenza di creare, di tutelare, diciamo, di dare delle regolamentazioni al diritto d'autore. Possiamo cominciare a vedere come funzionava la creazione, cioè come avveniva il processo di creazione della cultura prima che esistesse il copyright. Diciamo che comunque nei millenni della società, che la società umana comunque ha attraversato, non è mai esistito il concetto di copyright. Il concetto di copyright è una cosa che comunque riguarda principalmente gli ultimi secoli dell'esistenza umana. È un concetto che comunque è cominciato a esistere negli ultimi, diciamo, 500 anni e con delle regolamentazioni specifiche negli ultimi 300 anni. Se noi pensiamo, che so, alle prime opere letterarie che ci sono state, che, diciamo, il genere umano ha creato, comunque sono state si può capire come questo concetto, cioè l'esigenza del concetto di copyright non è mai stata parte diciamo, del concetto della cultura umana. In quanto se noi pensiamo che se il concetto di copyright fosse esistito dall'antichità, diciamo, probabilmente oggigiorno non avremmo tante di quelle opere che sono arrivate fino ai giorni nostri. Possiamo fare un esempio eclatante, per esempio, già da opere come sia la Bibbia o il Corano, che sono opere che comunque sono arrivate fino ad oggi, poi passando di mano in mano e hanno subito, diciamo, comunque molte modificazioni, influenze e processi di trasformazione. E se riflettiamo sul. Devo riflettere sul. Come? Esattamente, comunque c'è stato un passaggio delle opere di mano in mano e comunque delle trasformazioni, di lunghi processi comunque di trasformazione. Se pensiamo per esempio anche alla letteratura latina, la letteratura latina per esempio è stato, le opere teatrali, la letteratura latina erano basate, diciamo, proprio sul concetto che oggigiorno potremmo definire plagio. Se pensiamo appunto alle opere, che so, di Terenzio o di Plauto, una delle tecniche fondamentali nella creazione di queste opere era proprio prendere magari i modelli greci, prendere quelle stesse commedie e attualizzarle, contestualizzarle e creare delle nuove opere che, diciamo, viste da un'ottica moderna, potrebbero essere definite non originali. E magari se appunto all'epoca il concetto di copyright, come si conosciuto oggi, fosse esistito, noi queste opere non avremmo mai potuto avere. Che comunque avrebbe limitato l'utilizzo di diciamo, avrebbe impedito di prendere spunto da determinate opere per generare nuova cultura. Continuando ad andare in tempi più moderni, per esempio, degli esempi più eclatanti potrebbe essere, per esempio, la citazione di personaggi diciamo, inventati da altri autori da parte di autori successivi, come per esempio, insomma, anche se pensiamo a Dante, per esempio, nella sua Divina Commedia, comunque lui parla di Ulisse, parla di personaggi che non fanno parte, cioè, non è inventato lui, ma comunque erano frutto di opere precedenti. Secondo le. se all'epoca appunto il copyright fosse stato in vigore, cioè fosse esistito quel concetto di copyright così come esiste oggi, questo sarebbe stato impossibile. E possiamo pensare anche, che so, alle opere del ciclo carolingio, oppure delle opere del ciclo asturiano. Queste sono opere che sono passate di mano in mano attraverso i secoli, magari derivate da leggende precedenti, da testi precedenti, sono stati rimodulati, sono stati ricostruiti e comunque hanno generato tante due opere derivate. Un esempio da tante hanno scorrendo velocemente negli anni, andando in tempi più attuali, per esempio possiamo pensare alle opere di Joyce. Una delle opere principali di Joyce è appunto il Ulisse. Joyce cosa ha fatto? Ha visto appunto un personaggio e una storia, diciamo, che non ha inventato lui, ma deriva da una tradizione precedente, e ci ha creato un nuovo insomma, ci ha creato una nuova opera presa sul limite di sorta. E questo appunto è prima del concetto di non esistere, il concetto di copyright lui era libero di fare comunque una un'appropriazione di un personaggio non suo. Cosa invece oggi non può accadere. Utilizzando sempre Joyce come esempio, se attualmente uno di voi vorrebbe utilizzare un personaggio di Joyce per fare una propria opera, non avrebbe quella libertà che Joyce ha avuto nel utilizzare un personaggio non suo per creare una nostra opera. Per esempio, se noi volessimo scrivere una storia, che so, su Finnegan's Wake, voi attualmente non potremmo scrivere una storia su questo personaggio, perché sono attualmente ancora in vigore i diritti d'autore di Joyce su quell'opera. E quindi dovremmo chiedere magari il permesso di utilizzare quel personaggio ai detentori di quel diritto d'autore, che magari saranno i nipoti o i discendenti comunque di Joyce. E quindi non avremo questa libertà, finché non scade questo diritto d'autore, che nella fattispecie scade nel 2011. Nessuno di voi oggi vorrebbe utilizzare il personaggio di Joyce per fare un'opera, dovrebbe aspettare il 2011. Quindi non avremo la libertà che magari lui ha avuto di utilizzare magari il personaggio di Ulisse per fare un'opera. Diciamo, quindi, uno dei problemi principali del copyright oggi è appunto il limite che impone la creazione di nuova cultura. Noi siamo soggetti appunto a questi articoli che non ci permettono di citare o utilizzare personaggi senza chiedere il permesso. E se magari appunto i discendenti che posseggono il diritto d'autore di quei personaggi, di quelle storie, non hanno interesse nel cedere questi diritti, magari il patrimonio culturale sarebbe privato di una potenziale opera che è stata limitata comunque da un'ottica, diciamo, legislativa, diciamo. E vabbè, questo discorso, diciamo, per introdurre comunque il discorso delle motivazioni che portano alla creazione di alcune regolamentazioni sul diritto d'autore. Come diceva il ragazzo prima, il diritto d'autore, quindi le leggi e le regolamentazioni sul copyright, è un concetto che si è nato negli ultimi 300 anni principalmente, e è un discorso che comincia a focalizzarsi dopo la rivoluzione industriale, comunque con la produzione, con la creazione di mezzi che consentissero appunto la stampa o la produzione di opere fisiche. La creazione di questi strumenti richiedeva l'esigenza da parte dei detentori di quegli strumenti di tutelare il proprio diritto di esclusività di quell'opera. In particolare, appunto, il proprietario di magari un editore che aveva in mano i mezzi di produzione per creare quelle opere, o meglio per pubblicarle e diffonderle, ovviamente aveva interesse che quell'opera non potesse essere pubblicata e stampata magari da altre persone che avevano il potere di pubblicare le opere, quindi avevano in mano i mezzi di produzione per la stampa. E quindi lo sviluppo di questi mezzi di produzione cominciò a far nascere quell'esigenza di tutelare questo diritto comunque di proprietà. Inizialmente quindi possiamo vedere che il discorso principale era incentrato, cioè la motivazione principale era tutelare il detentore dei mezzi di produzione, che alla fine erano solo gli editori, e quindi limitare gli altri editori nel poter appunto fare concorrenza e pubblicare le stesse opere. Quindi possiamo dire che inizialmente lo scontro che si veniva a creare l'esigenza del copyright era appunto lo scontro che esisteva tra i detentori dei mezzi di produzione, che si limitavano però a pochi eletti, in quanto i mezzi di produzione erano in mano a pochissime persone. Con lo sviluppo però di questi mezzi di produzione, il discorso la problematica si è allargata, che attualmente, ma anche negli ultimi 100 anni, i mezzi di produzione comunque sono diventati di massa, e chiunque attualmente avrebbe la possibilità di poter stampare un testo, magari scaricandolo da internet e autopubblicarsi, chiunque ha l'accesso a mezzi di potere di stampa o di diffusione. Quindi si può vedere questa contrapposizione che comunque nasce, questa differenza che esiste tra l'epoca in cui è iniziato a crearsi il copyright e oggi. Quindi possiamo sintetizzare che inizialmente l'opposizione che veniva, il limite che il copyright imponeva nella produzione di cultura era solo tra i pochi detentori dei mezzi di produzione, mentre attualmente il mezzo di produzione è stato utilizzato appunto, essendosi accessibili a chiunque, il copyright pone un limite ad ogni singola persona, in quanto ogni persona che ha la capacità, la potenzialità di produrre un'opera non lo può fare, perché appunto deve sottostare alle leggi, ai limiti che il copyright implica. E diciamo che questo sviluppo dei mezzi di produzione ha causato il principale, ha messo in evidenza il principale contraddizione che si è evidenziata nella società in cui si stava creando, e che lo sviluppo del sistema capitalistico appunto le persone che avevano in mano, gli editori che avevano in mano i mezzi di produzione, hanno cominciato a temere la potenzialità che hanno le altre, a chiunque nel poter produrre dei testi, e quindi sono dovuti correre ai ripari e regolamentare queste regolamentazioni. Attualmente questo sistema ha raggiunto dei livelli altissimi, che appunto portano all'esposizione di questa contraddizione nella maniera più eclatante. E con i mezzi di diffusione che abbiamo oggi sarebbe facilissimo poter dare visibilità a un'opera, magari ad internet, e chiunque i mezzi di distribuzione, di produzione attuali potrebbero facilitare in modo capillare e veloce, istantaneo, la condivisione della cultura. Una delle soluzioni appunto che stanno cercando di emergere per poter eliminare questo vincolo che si è creato è appunto queste licenze di copyleft di cui si parlava prima, che tenterebbero di dare di cercare di eliminare quei limiti che le regolamentazioni sul copyright impongono nella diffusione della cultura. diciamo, attualmente ci sono stati diversi, diciamo, tentativi di cercare di eliminare questi, diciamo, di incentivare la diffusione della cultura tramite le licenze del copyleft. Possiamo pensare appunto a dei collettivi di scrittori che attualmente ci sono qui in Italia, che da diversi anni portano avanti la causa del copyleft. Uno di questi collettivi, che, diciamo, uno dei più attivi e, diciamo, anche di maggiore qualità, è il collettivo di scrittori Wing. Questo collettivo di scrittori, già dal, diciamo, prima della creazione dei Creative Commons, quindi già dal 1996, portano avanti la causa del copyleft, la libera distribuzione della cultura. Nei loro libri si può trovare la dicitura vicino all'insegna del copyright, in cui incentivano e rilasciano i diritti di diffusione delle proprie opere per via telematica e anche la riproduzione parziale o totale. Diciamo, questo tentativo è un tentativo, diciamo, emblematico della diffusione della cultura, in quanto dando la possibilità ai magari acquirenti di poter fotocopiare il loro libro anche integralmente e lasciarlo diffondere liberamente, comunque, diciamo, cerca di scardinare quella logica di accessibilità della cultura a solo a chi ha, le, di, ha i mezzi per accedere a quella cultura. Contemporaneamente alla pubblicazione di libri, questo collettivo comunque pubblica gratuitamente sulla loro sito ufficiale l'edizione integrale delle proprie opere. Questo appunto permette a chi magari non ha disponibilità di acquistare il libro di poterlo scaricare gratuitamente dal loro sito e magari diffonderlo e farlo conoscere. Diciamo che il tentativo di diffusione della cultura in questa maniera non pregiudica comunque il valore che viene attribuito ad un'opera, perché, diciamo, la casa editrice di questo collettivo non è che è impazzita e dice: vabbè, no, io vi lascio lasciamo scaricare questo libro gratuitamente, lasciamo fotocopiarlo e senza, diciamo, privarsi della possibilità appunto di guadagno. E uno dei motivi fondamentali che la casa editrice ha lasciato che questo processo possa avvenire è che comunque si è dimostrato che la libera diffusione della cultura non pregiudica comunque il mercato commerciale di quell'opera stessa, in quanto un'opera per poter sopravvivere comunque ha bisogno di essere diffusa, ha bisogno di essere conosciuta. Un'opera più circola e, diciamo, si diffonde, più magari quell'autore comincia a acquista visibilità e, diciamo, riesce nel suo intento di arrivare a una fetta di pubblico più vasta possibile. E quindi non senza limitare, però senza limitare quelle persone che magari non avrebbero i mezzi per accedere a quelle opere. E volevamo portare degli esempi, altri esempi comunque di diffusione, diciamo, libera della cultura, e per esempio uno degli esempi di maggior rilevanza potrebbe essere il MIT, che è il Massachusetts Institute of Technology, questo, diciamo, istituto americano, che è un'università in pratica, che sta appoggiando la causa della diffusione della cultura, utilizza come strumento appunto le Creative Commons che sono state citate prima, permettendo di pubblicare sul proprio sito tutto il materiale che viene prodotto all'interno di quell'istituto. Che vuol dire che magari tutto il materiale, i professori che tengono lezioni, slide, esercizi, ma addirittura le intere registrazioni di lezioni o anche le registrazioni video sono disponibili al pubblico liberamente tramite il loro sito. Quindi chiunque, magari anche non iscritto a quell'istituto, anche per chiunque ha la possibilità di accedere al sito e quindi attingere a quella fonte di informazione liberamente. Un altro degli esempi, diciamo, principali della libera diffusione di cultura è appunto il progetto Wikipedia, che è, diciamo, uno degli esperimenti che è riuscito ad arrivare a riscuotere notevole successo e notorietà, diciamo. Attualmente quasi tutti, diciamo, conoscono Wikipedia magari per ricerche o attività. Solo ricerca di informazioni, la usano anche quotidianamente. E questi erano gli esempi, diciamo, più eclatanti di tentativo di libera diffusione della cultura. L'importanza delle licenze libere è che comunque dovrebbero tentare, questi esperimenti appunto che stanno avvenendo, dovrebbero tentare di avvicinare la gente più a questo concetto di libera diffusione della cultura, diciamo svincolato dal profitto che la cultura può generare. E, diciamo, le licenze appunto di copyleft dovrebbe essere un primo passo per superare quella mentalità, diciamo, che il copyright negli anni ha imposto, e quindi quei vincoli di non libera accessibilità alla cultura. E, non lo so, sì, magari vogliamo cominciare a fare un dibattito su, a che spunto queste considerazioni, cominciare a fare un dibattito sarebbe più produttivo piuttosto che fare un discorso monologo. Qualcuno vuole intervenire e cercare di ampliare il discorso?
Dove i limiti, diciamo, intrinseci del copyleft anche lì emergono abbastanza chiaramente. Per esempio, riguarda sostanzialmente il fatto di pensare di poter creare qualcosa di nuovo, creare delle nuove opere, senza però mettere in discussione quello che c'è stato prima. Cioè, il fatto che adesso le nuove produzioni vengono distribuite secondo licenze libere, comunque non con il copyright, va benissimo secondo me. Però, secondo me, questo ragionamento, questo discorso, non può stare in piedi se non viene associato al recupero di tutta la produzione culturale che c'è stata in passato e che invece è sotto copyright, e che quindi c'è precluso. O meglio, noi ci possiamo accedere solamente, diciamo, scaricando tramite Google, per esempio, per trovare i contenuti che possono essere digitalizzati. Wikipedia, per esempio, si è trovata di fronte a una situazione problematica proprio di recente, quando ha dovuto levare una serie di immagini dal sito perché chi deteneva il copyright di quelle immagini ha detto che non le può utilizzare per portare avanti il tuo progetto, e quindi Wikipedia si è trovata a dover riconoscere che quel progetto aveva dei limiti, e questi limiti erano proprio perché ci stava qualcuno che deteneva un copyright su quelle immagini che ha detto no, tu non le puoi mettere, se no ti denuncio, non faccio caso. Questo è giusto per, diciamo, sottolineare il fatto che, secondo me, quando si tratta di mettere su dei progetti che vanno verso la libera circolazione dei contenuti, bisogna sempre tenere conto che ci sta tutto, visto che la cultura è qualcosa di collettivo, che viene stimolato e che viene ampliato da una relazione sociale che c'è tra gli individui, dobbiamo iniziare allo stesso tempo in cui produciamo qualcosa di nuovo a recuperare quello vecchio, perché sennò non possiamo produrre quello nuovo, perché sennò ci sarà qualcuno che ci dirà tu quella cosa di ripresa da quell'opera passata, quell'opera sotto copyright non lo puoi fare. Allora, questo è
No, infatti, come ho tentato di spiegare prima, secondo, dal mio punto di vista, l'utilizzo di licenze libere, appunto, da dare la possibilità di la libera circolazione, diciamo, delle proprie opere, dovrebbe essere, cioè, dal mio punto di vista, potrebbe essere utile per, come primo passo per cercare di creare una mentalità che superi il concetto del copyright, così appunto come lo intendiamo oggi. E effettivamente quello è il grave problema che appunto qui si devono scontrare le opere di con licenza libera, appunto come faceva notare il ragazzo e il compagno, è il appunto lo scontro con le opere precedenti che però ancora detengono diritti di copyright. E quindi secondo me questo è lo strumento copyleft dovrebbe essere appunto un primo passo per il superamento di quel concetto di copyright. E sì.
Ma praticamente volevo dire, è vero che bisogna riappropriarsi delle cose precedenti, però perché la cultura si basa anche sulla cultura precedente, però attenzione che se casomai è facile farlo con un MP3, con un libro, con una foto, è molto più difficile farlo con una sezione di DNA brevettata dalla Monsanto. Allora, perciò l'importanza, almeno di riapprovarsi del concetto che, diciamo, il copyright è sbagliato, non dovrebbe proprio esistere, quindi comunque l'applicazione del copyright, e per dare, la via a un processo che poi piano piano, porta a una riapprovazione e quindi va a scardinare, quello che attualmente è il scardinabile, quindi se si deve fare per me quello e quello, nel senso bisogna avere una forte consapevolezza che tutta la produzione della cultura non intesa come produttività, ma come tutto quello che la cultura ha portato fino ad oggi è proprietà della collettività, non di singoli individui, però questa è una cosa che va conquistata, non ci sono altre vie per conquistarla, uno deve avere la consapevolezza e poi dopo può conquistarla,
Sono d'accordissimo con te con questo tipo di ragionamento. Ovviamente noi invece ci siamo soffermati sul copyright, quindi sulle opere artistico-letterarie. Invece quando parliamo di invenzioni, così si dice in termini tecnico, si creano dei problemi in effetti più difficilmente attaccabili. Sono delle situazioni difficilmente attaccabili perché quando si parla di costruzione artistica letterario, per esempio, il web, lo sviluppo informatico, l'internet, dà una serie di possibilità. Il peer-to-peer sono anni che ormai va avanti e procede sempre più alla grande. E ci sono stati tentativi di reprimerlo in tutti i modi, tuttora ce ne sono in corso, però in effetti è difficile arginare un fenomeno del genere, veramente difficile. E secondo me il fatto che a questa pratica, cioè che in maniera molto molto spontanea, si riesca in qualche modo a indirizzarla invece politicamente, questo è un fatto importante che dovremmo tenere in conto, proprio perché dobbiamo capire che non è solamente una questione, cioè quando io sto scaricando una cosa per esempio per studiarlo, non lo faccio solamente per soddisfare un mio bisogno come individuo, ma sto facendo una forza, mi sto riappropriando di qualcosa che appartiene a me in quanto parte di una collettività. Questo sono perfettamente d'accordo. E infatti sono d'accordissimo anche quando mi dici, mi fai esempio della DNA della Monsanto, che anche quello che va a provare, certo, ma come facciamo a provarci il DNA della Monsanto? Dell'MP3 o del libro lo possiamo fare tramite le reti per subito. Il DNA della Monsanto lo dovrà provare la Monsanto. Non ci sono altre strade, perché se viene prodotto la Monsanto, dovrà provare dei mezzi che servono a produrre quella cosa lì. Così come ci riapproviamo dei mezzi che servono a distribuire quella l'opera letteraria e il libro, quando questi mezzi possono essere le reti per stupir, e mettiamo così in crisi quello che invece è ragionamento portato davanti dalle case editrici tradizionali.
No, vabbè, io nell'intervento di oggi pomeriggio comunque mi soffermerò solo in ambito informatico e diciamo il ragionamento che si fa in ambito informatico può essere un po' diverso, perché abbiamo detto sì, la cultura per andare avanti comunque deve nascere sulle spalle degli altri, si è sempre fatto e così diciamo si cercherà di farla sviluppare in più. Però mentre, come dici tu, con un libro, con un'opera che attualmente viene considerata come opera d'arte o per ingegno, non posso scriverne un altro uguale, in ambito informatico posso sorvolare questo problema, cioè non devo per forza scardinare quella che attualmente è proprietario, così, ma posso creare un equivalente che mi fa la stessa cosa e sono veramente sotto problema. Quindi senza andare a dire non posso andare avanti perché ci sono cose proprietarie, io non posso creare del nuovo senza basarmi sul vecchio. Di sicuro sarà più difficile, mi sarebbe sempre stato facile duplico il lavoro di quello che già era stato fatto, però diciamo non c'è l'impossibilità. Questo voglio dire che non si può generalizzare sul fatto che siccome il copyright esiste e ci impedisce l'accesso a cose che sono protette, non possiamo crearne solo delle nuove, solo crearne delle nuove libere è solo una piccola parte del lavoro che dobbiamo fare. Questo non è bene in tutti i campi, in quanto per esempio informatico tranquillamente piglio il programma proprietario, mi fa una certa cosa, mi faccio uno libero che fa una certa cosa e non mi vuol dire niente. Però si sta tentando di attaccare anche questo, perché si sta portando avanti il concetto di brevetti su idea. Quindi questa è una cosa pericolosissima e qualora si arriva anche a questo, diciamo, si attacca anche quest'ultimo baluardo su cui mi stavo appoggiando e mi appoggiavo su questo intervento. Quindi solo questo volevo dire, comunque ci sono, quando si cerca di trovare una via di uscita, comunque ci sono le multinazionali, quindi tramite i governi tentano comunque di attaccarlo inventandosi nuove cose, diciamo, l'assurdità sarebbe anche corretto sull'idea, io posso non realizzare niente, brevetto l'idea che nessuno vorrà fare quella cosa perché è stata da un secondo. No, perché pure dobbiamo mangiare.
Infatti
penso che tu hai facendo
il microfono, per favore.
Eh
no, è stata la domanda che fai,
cioè,
se tu
hai la
risposta,
cioè, per gli ascoltatori, non per noi che stiamo facendo. Devo facere sempre il software, io non sono molto d'accordo con questo. Vabbè, uno, perché si tratta di un progetto specifico, il software. Non si può ridurre il discorso della propria intellettuale, il software, per quanto riguarda la sfera di questo piano. E poi non a caso il software infatti crea un sacco di problemi anche a chi fa le leggi che vengono a contestare, come dice, perché non si capisce bene se questo software è un'invenzione o un'opera letterale, quindi se quelli là che hanno più interesse a proteggerlo, devono proteggere un brevetto per copyright. Dopodiché poi non è vero il fatto che dici no, il software non ci abbiamo tanto veramente così, possiamo, perché non è vero, perché ci sono tanti sviluppatori software liberi che hanno trovato un sacco di difficoltà a sviluppare quello software, perché i software basano sui linguaggi di programmazione, insomma loro portano questo a copyright, e sviluppare un nuovo linguaggio di programmazione libero diventa complesso, perché alla base di tutto tutti i linguaggi di programmazione si basano sugli algoritmi, che sono matematici. Allora pensare di brevettare un algoritmo matematico è qualcosa di che veramente è la cosa più astratta che possa esistere un algoritmo matematico. E pensare di proteggerlo diventa veramente, cioè siamo in una situazione aberrante. Quindi
vabbè, allora io direi, siccome passeremo poi al tema strettamente software informatico il pomeriggio, ci lasciamo questa domanda anche come punto di riflessione per provocare. Tra 10 minuti, un quarto d'ora mangiamo.